Festeggiamo oggi la nascita di Maria, il suo compleanno 8 settembre. Ecco, dopo che abbiamo festeggiato l'8 dicembre il suo concepimento senza peccato originale da parte dei suoi genitori Gioacchino e Anna, no? Noi conosciamo il nome di Gioacchino e Anna solo attraverso alcuni Vangeli apocrifi che narrano che anche questa nascita sarebbe stata miracolosa, cioè con genitori anziani e appunto sterili, quindi anche lì con un annuncio dell'angelo. Ecco, va bene, questo comunque sono dati che abbiamo dai Vangeli apocrifi, che poi sono confluiti anche nell'arte famosa, diciamo, pare che appunto dopo l'incontro con l'angelo Gioacchino e Anna si siano incontrati a Gerusalemme, dove abitavano, secondo sempre questi, in questi incontri, questi racconti, e in quella porta di Gerusalemme, che poi dopo sembra che sia appunto anche poi la porta da cui Gesù è entrato nella città santa la Domenica delle Palme, no? La porta aurea, no, di Gerusalemme. Infatti, quando anche voi vedete nella Cappella degli Scrovegni di Padova, Giotto che descrive questo bacio di Gioacchino e Anna, e sono proprio così di fronte a quella famosa porta di Gerusalemme. Allora, noi siamo, ecco, festeggiamo questo compleanno di Maria, poi fra qualche giorno ci sarà anche il nome di Maria, no? Il 12 settembre. È una settimana molto mariana, no? Anche il 15 settembre sarà la Madonna addolorata sotto la croce, no? Dopo la festa della Santa Croce. Però io volevo, cioè, soffermarmi oggi, fare l'orazione, fare la meditazione con voi, pensando, cioè prendendo spunto dai testi della liturgia, cioè nella festa della Natività di Maria, sono, diciamo, leggiamo dei testi che ci possono aiutare a considerare, diciamo così, la provvidenza di Dio, no? Probabilmente questi testi sono scelti proprio pensando che Maria è la donna della Genesi, no? Quella donna che il Signore aveva promesso. Anzi, al serpente, no? Che porrò inimicizia tra te e la donna, no? Tra la sua stirpe e la tua stirpe, e lei ti schiaccerà la testa, no? E tu le insiederai il calcagno. E quindi è il famoso proto-evangelo, no? Della Genesi. Ed è anche la donna dell'Apocalisse, quella donna che l'autore dell'Apocalisse, che noi pensiamo sia San Giovanni, vede appunto vestita di sole, con la luna ai suoi piedi, ecco, contornata da quelle 12 stelle. E così viene infatti spesso proprio raffigurata la Maria quando si raffigura l'Immacolata Concezione, no? E viene raffigurata a volte proprio con questa immagine dell'Apocalisse che si sovrappone all'immagine della Genesi, quindi la luna ai suoi piedi e a volte anche il serpente che viene schiacciato da lei, no? Quindi è la donna, come dire, promessa al genere umano, che purtroppo era caduto, no? Col peccato originale di Adamo ed Eva. È la donna promessa da Dio, come dire, ecco, è la donna della speranza, no? La donna che avrebbe vinto quel serpente infernale che aveva purtroppo causato, no? Con la sua tentazione la caduta di Adamo ed Eva. Quel sospetto nei confronti di Dio, no? Come se Dio fosse un tiranno, come se Dio, ecco, avesse nascosto a loro la verità e avesse impedito a loro con quel comando di non mangiare dell'albero del bene e del male, li avesse impediti della possibilità di diventare come Dio, che è proprio esattamente il contrario. Il contrario di quello che Dio voleva che noi vivessimo divinizzati, e questo è quello che continua a desiderare con l'avvento, con l'invio di Cristo, di suo figlio Gesù, che diventa uno di noi, che quindi entra in collegamento con ogni persona del genere umano e poi ci dona la sua grazia, ci dona la sua salvezza, ci dona la partecipazione alla vita divina. Quindi fatto la vita cristiana è una vita divinizzata, cioè una vita di partecipazione con la vita intima di Dio, no? La vita della grazia è questo ed è un anticipo della vita in comunione con Dio nel cielo. E allora, quindi il demonio è veramente un menzognero, no? Accusatore dei nostri fratelli, ma menzognero fin dall'inizio, proprio dice bugie, no? Dice bugie. In questo noi ci confermiamo ancora una volta nel desiderio di essere persone schiette, trasparenti, di dire le cose come sono. Cioè, non è che sempre è necessario dire tutto e a volte per prudenza, per carità, è meglio tacere, però non essere doppi, non essere menzogneri, non essere falsi, non, ecco, chiediamo al Signore questa grazia, no? Questo dono, perché proprio questo ci distingue dal maligno. Cioè, il Signore Gesù diceva appunto sia sì, il vostro parlare sì, no, no, no perché il resto appunto appartiene al maligno, no? C'è cioè, la doppiezza, la confusione, il dire una cosa per l'altra, va bene. Quindi questo può essere addirittura un primo proposito della nostra preghiera di oggi, della nostra meditazione. E poi, appunto, perché dicevo, i testi che si leggono nella messa della Natività di Maria sono orientati a farci considerare che è tutta la storia umana viene guidata dalla provvidenza di Dio e nel caso di Maria porta alla sua, diciamo, il Vangelo non narra la sua nascita, però noi possiamo dire porta alla sua nascita e quindi alla possibilità che poi avvenga la nascita del figlio di Dio attraverso di lei, no? Quindi si legge nel Vangelo della messa della Natività di Maria, si legge il Vangelo l'inizio del Vangelo di Matteo, no? Che è la genealogia di Gesù e poi la spiegazione di come avviene la genesi di Gesù, no? Cioè la nascita di Gesù, il concepimento e la nascita di Gesù. E in effetti questo Vangelo è un Vangelo molto suggestivo, no? Che ovviamente come tutta la Bibbia necessita di studio per essere approfondito, no? E per essere illuminato, no? Nel suo significato. E indubbiamente, come sempre succede, quando in una messa, ecco, la prima lettura introduce, no? Poi al Vangelo. E pensate che nella messa della Natività della Beata Vergine Maria, che è una festa molto antica, è una festa, dice il Missale, che risale al secolo VII, nella liturgia romana, è stato il Papa Sergio I a introdurla, però prendendola dalla tradizione orientale, che è più antica, no? Che è più antica ancora. E allora si può leggere come prima lettura o la lettura dal libro del profeta Michea, vi ricordate che questa lettura è la profezia di Michea, no? Che dice: E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele, le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Quindi vedete che è una profezia misteriosa, però dice che, insomma, che il Messia sarebbe nato in questo piccolo villaggio. No? Poi evidentemente la Bibbia sa, no? I lettori della Bibbia sapevano già allora, no? Che a Betlemme, di Betlemme era Davide. No? Quindi quando Samuele va a cercare quello che doveva ungere come il successore di Saul, no? Ricordate che Israele aveva voluto fortemente avere un re, anche se all'inizio Dio non voleva, no? Che loro avessero un re per tutti i pericoli che questa realtà umana prevalente allora, no? Tra i popoli poteva indurre, però alla fine loro insistono e Dio concede che Israele abbia un re. All'inizio è Saul, poi appunto Samuele il profeta va a ungere Davide, chiede a Jesse il betlemita e viene mandato lì da Dio, no? E dove sono i tuoi figli? Poi li vede uno dopo l'altro e dice: No, non è questo che ha scelto il Signore, non è quest'altro. No, questo è bello, forte, no, ma Dio non guarda l'esteriorità. Poi Poi alla fine dice, ma sono tutti qua? No, ovviamente c'è ancora il più piccolo che sta pascolando il gregge, no, allora chiamalo. E difatti Samuele di fronte a Davide dice, è proprio lui quello che ha scelto il Signore, quindi lo unge come re. Poi c'è l'episodio di Davide che sconfigge Golia e vabbè, poi tutta la storia molto suggestiva e interessante di Davide alla corte di Saul, che poi, di cui Saul poi ha invidia, però poi c'è l'amicizia col figlio di Saul, Jonathan, eccetera, no? Quindi i lettori della Bibbia, quindi che ricevevano questa profezia di Michea, sapevano che Betlemme era la patria di Davide, no? E quindi questa è la profezia che i dottori della legge, gli esperti teologi del Tempio di Gerusalemme hanno in mente quando i magi arrivano a Gerusalemme perché guidati dalla stella avevano, ecco, capito che era nato il re dei giudei e chiedono a Erode, ed Erode consulta gli esperti, no, della Bibbia, infatti gli dicono c'è questa profezia che dice Betlemme, e di fatto i magi vanno verso Betlemme, poi la stella ricompare e poi sappiamo bene come loro si rendono conto, avvertiti in sogno, che non dovevano tornare da Erode, perché anche in questo caso Erode è stato falso nel dire ditemi, no, che verrò anch'io ad adorarlo, invece voleva semplicemente sopprimerlo come aveva già fatto con tanti anche parenti suoi, perché era proprio ossessionato dal potere e voleva far fuori tutti quelli che potevano in qualche modo usurparne appunto il trono. Quindi è una profezia che dice come, che ci dice come nella mente di Dio la storia, pur essendo una storia libera, no, di azioni libere degli uomini, però Dio la conosce e in qualche modo anche la orienta per arrivare allo scopo che Dio si prefigge, che è lo scopo della salvezza, e però anche la salvezza passa attraverso alcuni eventi piccoli e altri eventi grandi. Questo della nascita di Maria è un evento grande perché permette appunto di dare vita a colei che Dio ha scelto fin dall'inizio del mondo come donna che avrebbe dato la nascita addirittura al verbo di Dio che si incarna, cioè alla sapienza di Dio, che è una persona, no? Nessuno lo sapeva, che decide di diventare uno di noi, quindi di prendere parte al genere umano, di essere allo stesso tempo Dio e uomo, no? E creatore e creatura. Bene, e questa è la possibilità di una prima lettura. Un'altra possibilità di lettura è la famosa lettera ai Romani 8, 28, 30, che qui nel mio messalino devo andare a ritrovare perché è segnata prima, insomma, in un'altra pagina. È un famosissimo passo, no, della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani che dice così, vedrete che lo riconoscete subito. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conforme all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli, quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Quando dice giustificati significa resi giusti, eh? Quindi non, è un senso un po' diverso da quello che noi usiamo quando usiamo questo verbo nel nostro linguaggio comune, no? Nel nostro parlare ordinario comune. Quindi ha resi giusti, cioè li ha santificati dal di dentro. È un passo molto denso questo, ma io mi soffermerei soprattutto sulla prima frase: fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Tutto concorre al bene, no? Quella è un atto di fede di San Paolo, anzi lui dice sappiamo che, cioè come si dice, come se fosse una verità condivisa tra i primi cristiani, no? Cioè che loro predicavano, che loro si dicevano l'un l'altro, no? Per incoraggiarsi, tutto concorre al bene. Pensate che anche allora non è che siano finiti i tempi della persecuzione, ma nella Chiesa del XX secolo ci sono più persecuzioni che mai in giro per il mondo, ma allora senz'altro i primi cristiani soffrivano, ecco, persecuzioni varie, difficoltà varie, problemi, ma poi come cristiani. Ma poi neanche evidentemente nella vita ordinaria di tutti gli esseri umani sappiamo, no, che esistono tante prove, tante contrarietà, tante malattie o difficoltà di ogni tipo. E allora questa convinzione di fede, no, dei primi cristiani che San Paolo dice con queste parole: fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, è una convinzione molto importante, no? Tutto concorre al bene. In latino la Vulgata di San Gerolamo diceva omnia cooperantur in bonum, e infatti forse citarlo in latino ricorda a chi conosce San José Maria, che lui amava sintetizzare questa frase di San Paolo con un'ejaculatoria che diceva omnia in bonum, no? Che è una sintesi, no, di queste parole della scrittura che può servire al cristiano in un momento, cioè in qualunque momento della vita, dire, ricordare per affermare questa fede cristiana, no? Cioè nella provvidenza di Dio che è capace, Dio, di orientare tutte le cose al bene. No, quindi è un grande mistero la provvidenza divina, ma è un tratto specifico della fede anche dell'Antico Testamento e della fede cristiana sicuramente, no? Omnia in bonum, no? Tutto è per il bene, tutto concorre al bene. Quindi anche le realtà più antipatiche, anche le realtà più dolorose, le realtà anche in un certo senso più incomprensibili. Ma più misteriose, no? Nel loro significato, però la fede ci dice: ecco, io credo che tutto è per il bene, anche se magari questo bene non ce l'ho subito visibile, non lo. Ecco, però ecco, questo è il secondo proposito della meditazione di oggi: fare questo atto di fede, farlo spesso, tutto coopera al bene, no? Per coloro che amano Dio. Pensate che adesso in questa fase della storia del mondo, ma concretamente anche della nostra, qui della vita italiana, siamo nei giorni che precedono, cioè un po' alcune scuole, cioè dell'infanzia sono già cominciate e le altre cominciano nei prossimi giorni, la settimana prossima, e c'è molta incertezza, molto, no, cioè, insomma, dal punto di vista delle metodologie complicate che devono essere messe in atto per evitare il contagio. Poi ci sono, ovviamente ciascuno poi ha opinioni diverse riguardo a questo, c'è chi ha molto timore, chi ha invece magari è più cioè contesta interiormente o anche esteriormente questo tipo di modalità perché ritiene che non siano adeguate. In ogni caso, cioè, c'è una situazione che preferiremmo che non ci fosse. Tutti desidereremmo invece avere un inizio d'anno che sempre porta con sé l'inizio d'anno scolastico, ma anche l'inizio d'anno dopo le ferie, lavorativo, l'inizio d'anno di tante attività, anche per esempio per la chiesa, pastorali, no? Porta sempre con sé tante, tante fatiche, no? Il mese di settembre è sempre un mese di rinizio e complesso perché bisogna programmare e far quadrare tante cose, e quest'anno c'è una complessità molto più grande, delle incertezze molto più grandi che indubbiamente pesano, no? Dove più, dove meno, ma pesano. Poi ci sono le incertezze lavorative dovute sempre a questa crisi della pandemia e così via, e poi dopo si aggiungono anche le vicende personali di ciascuno, delle famiglie varie. Allora, proprio in questa contingenza può essere molto salutare, no? Dire, cioè fare questo atto di fede, Credo, Signore, che tu sei il Signore della storia, credo, Signore, che tu quindi sei capace di orientare al bene anche gli errori, anche i peccati degli uomini, anche le storture, no? Cioè li orienti verso il bene e in un modo misterioso, no? Che a volte intravediamo, no? A volte non vediamo, ma proprio per quello. È necessaria la virtù della fede. Credo, Signore, che tutto concorra al bene per coloro che ti amano, per coloro che sanno di essere i tuoi figli. E noi, anzi, pensiamo che tutto può concorrere al bene anche per coloro che non ti conoscono. Preghiamo per questo, no? Perché anche le varie vicende della vita possano aiutare gli uomini a conoscere Dio, a riconoscersi figli del Padre, del cielo e a riconoscersi figli di Maria, cioè a conoscere il Vangelo o a ritrovarlo, a riavvicinarsi alla famiglia della Chiesa. Ecco, allora, queste letture, o la prima o la seconda, quindi la profezia di Michea su Betlemme e la nascita del Messia lì, o questa convinzione di San Paolo su tutto che coopera il bene, preparano la lettura del Vangelo che è il Vangelo della genealogia di Gesù, no? Quindi che a volte tutti forse lo ricordiamo perché si legge anche in altre circostanze, sicuramente anche ecco, nell'anno liturgico si legge anche nella novena del Natale e forse quando lo abbiamo ascoltato e abbiamo pensato che fosse un Vangelo un po' arido, un po' noioso. Ovviamente è così per chi appunto non conosce la storia sacra e che non entra bene dentro a questo testo che è molto suggestivo e molto importante, secondo me. Pensate che è proprio il testo con cui comincia il Vangelo di Matteo, no? Il Vangelo di Matteo comincia con questa genealogia di Gesù. E la cosa bella da considerare, a mio parere, è, certo, è più chiara leggendo il testo greco, no? Perché se noi leggiamo, a parte che il testo del Vangelo, così come nella traduzione della CEI appare, cominciamo con dire genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Ecco, e a parte che questa parte del Vangelo della Genesi è prevista anche dalla liturgia che è messa tra parentesi, cioè il sacerdote che legge il Vangelo può anche saltarla, no? E cominciare subito invece dalla descrizione della generazione di Gesù Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Per cui a volte magari, per motivi pastorali, perché magari appunto può sembrare al sacerdote che celebra e che legge il Vangelo che sia troppo pesante, questa genealogia magari non la legge, no? Invece se noi andiamo al greco, Matteo comincia così come una sorta di titolo, no? Biblos Genesios Jesu Christou Uiu David, cioè significa libro della Genesi, traduciamo letteralmente, di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Libro della Genesi. Pensate, le prime parole del Vangelo richiamano le prime parole del primo libro della Bibbia, dell'Antico Testamento, che si chiama Genesi, no? Genesis, no? In greco c'è proprio, questo è il titolo del libro, poi si dice in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi significa che l'Evangelista Matteo è consapevole nello scrivere il suo Vangelo che lui sta scrivendo una storia che si ricollega al primo libro della Bibbia, che però è una sorta di nuova creazione, è una nuova genesi, no? La genesi di Gesù Cristo comporta l'inizio di una nuova umanità. No? E sta per nascere il nuovo Adamo, dalla nuova Eva che è Maria. Per cui, di fatto, questo insomma, a me colpisce, nel leggere il greco dice proprio libro, biblos, che significa Bibbia, no? Cioè Bibbia significa libro, o libri, e il libro della Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, che significa figlio di Davide, che è il Messia promesso, cioè il discendente di Davide, che è il Messia promesso, e figlio di Abramo, quindi appartenente al popolo di Israele che comincia con Abramo. E qualcuno ha fatto notare anche questo, vi dico altre cose per capire un po' questo testo che può sembrare un po' difficile. La Genesi di Matteo comincia così: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. Lui fa, diciamo, tre blocchi di 14 generazioni, in realtà poi dice che sono 14, uno è, sono solo 13, ma non importa. E 3 per 14, no? Cioè, si può discutere sul significato di questi numeri, senz'altro il 3 e anche il 7, di cui 14 è un multiplo, sono numeri che indicano una perfezione, no? Poi lui vuole dire che Gesù deriva da Abramo, poi che deriva da Davide, e fra l'altro la scansione di questi tre blocchi è perché a un certo punto, ecco, è il re Davide, quindi l'inizio del regno, no? Diciamo, il regno è cominciato con Salomo, ma come Davide è molto importante, no? Per il popolo di Israele, e poi la deportazione di Babilonia, che è senz'altro una cesura molto importante nella storia del popolo eletto. Allora, l'altra cosa che si può dire appunto è che Abramo non è, è come se non fosse generato da nessuno, anche se noi conosciamo la Bibbia, narra suo padre, ma forse è un richiamo al fatto che è Dio che ha creato Abramo. È ovvio che Dio ha creato ciascuno di noi, ma all'inizio c'è Dio e la sua creazione, no? Nella Genesi c'è anche un altro personaggio che è Melchisedec. Sacerdote, no? Di Gerusalemme, re di Gerusalemme, che compare a un certo punto nella Genesi e che è senza genealogia, e che offre un sacrificio di pane e di vino. Quindi c'è, cioè, ovviamente anche quella è una figura, è un anticipo di Cristo, no? Senza genealogia, no? Senza padre e madre. Per questo gli ebrei pensavano che il Messia in qualche modo scendesse dal cielo, cioè non avesse un padre e una madre, no? Quindi questa Genesi è all'inizio aperta e alla fine anche è aperta, nel senso che Giuseppe non genera Gesù, cioè l'inizio e la fine sono singolari, no? Di questa genealogia. Non genera Gesù, ma cambia, ecco, cambia improvvisamente. Dopo aver citato tantissime volte, no? Tutti i personaggi citati si dice Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe. Però quando si arriva a Giuseppe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo, cioè nel greco si vede che generò e poi lì diventa fu generato, cioè dalla voce attiva generò diventa voce passiva, fu generato. Questo è uno dei testi della Bibbia che in modo molto importante dicono, poi dopo lo spiega meglio Matteo, che appunto viene dallo Spirito Santo, no? Questo figlio che nasce, che sta nel grembo di Maria, no? Spiega a Giuseppe nel sogno. Quindi è uno dei testi che parlano molto chiaramente di quella verità della fede che noi crediamo, che è la verginità di Maria prima, durante e dopo il parto. Ecco, e questo è uno dei testi importanti, no? Ecco, un'altra cosa che può essere utile tenere presente per gustare questo Vangelo e anche prenderne il frutto, no? Quando dicevamo la provvidenza di Dio che porta al bene tutte le cose, è vedere come appunto Gesù entra nella storia umana, quindi entra in una genealogia, e la genealogia è quella. Poi noi sappiamo che Gesù il sangue lo prende da Maria, proprio perché è generato dallo Spirito Santo, quindi prende l'eredità anche, diciamo così, organica, no? Diciamo così, l'eredità del sangue di Maria, no? E di tutta la sua genealogia. Qui la genealogia è maschile e erano importanti le genealogie, nell'Antico Testamento ce ne sono tante, anche per gli ebrei sono sempre state molto importanti perché testificano che uno appartiene al popolo eletto, no? Poi erano importanti anche per motivi ereditari, no? Figlio dunque erede, no? Quindi si ereditava a seconda della genealogia. Ma in questo caso si applica quindi nella festa di Maria una genealogia che invece è quella di Giuseppe, come a dire Gesù è entrato nella storia umana, è nato da donna e quindi ha preso la nostra natura e anche la nostra storia, tutta la nostra storia. Quindi vuol dire Gesù è venuto per salvare il popolo suo dai suoi peccati, ma il popolo suo è appunto tutto il popolo, no? E vi dicevo, è una genealogia maschile, però ci sono quattro donne molto singolari, perché per esempio non vengono citate le famose donne ebree, diciamo appunto Sara, oppure Rachele, non vengono citate queste le mogli dei patriarchi, no? Ma invece vengono citate quattro donne che hanno avuto delle nascite molto singolari e alcune anche potremmo considerare, tra virgolette, diciamo così, peccaminose, magari non per colpa loro, ma anche delle persone che le circondavano. E poi sono quattro straniere, no? Alcune invece sono assolutamente, come dire, virtuose, no? Per esempio Ruth, no? È la straniera che cioè, che invece vuole diventare parte, no, di questo popolo ebraico. Però la prima donna che viene citata è Tamar, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, e nella Genesi è narrata questa cosa che per la legge del levirato, no, che loro era una legge che evidentemente aveva molta importanza, allora che, proprio per l'importanza della generazione, che se una donna, cioè se moriva il marito e non gli aveva ancora dato un figlio, allora il fratello prendeva in moglie quella donna per cercare di dare una discendenza al proprio fratello, no? Quindi poi il figlio diventava figlio del fratello e non, ecco, di colui che veramente era padre. Quindi muore il primo marito di Tamar e Giuda gli dà il secondo figlio che si chiamava Onan, lui però non vuole dare una discendenza al fratello e quindi poi muore anche lui. Però Giuda dice: sono morti tutti e due, il terzo figlio non glielo do, se non muore anche lui. Era giovane, ci aspettiamo con una scusa, aspettiamo che diventi uomo. Però Tamar si rende conto dopo che quando anche questo ragazzo è cresciuto non glielo dà come figlio, come marito, e allora lei che vuole assolutamente generare, si traveste da prostituta e seduce questo Giuda, cioè proprio il suo suocero, diciamo così. E ne rimane incinta da lui, no? Poi con uno stratagemma si fa dare il suo bastone, insomma, cose, oggetti perfettamente riconoscibili, per cui dopo quando 3 mesi dicono: ah, la tua nuora Tamar si è prostituita, e lui addirittura voleva ucciderla, come si usava allora, e allora Tamar dice: no, ma il padre del mio figlio è quello che mi ha dato questi oggetti, e lui riconosce che sono suoi, si pente, e dice: mia nuora è più giusta di me, e dice: ho sbagliato io a non dargli il marito, anche il terzo figlio. Questa è la storia di Tamar, no? Quindi sono due gemelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Poi c'è la storia di Salmon generò Boaz da Racab, e Racab anche è una prostituta, la prostituta che fa entrare con uno stratagemma a Gerico, appunto, il popolo di Israele che quindi può entrare e vincere ed entrare poi nella terra promessa. E quindi anche lei è una prostituta, invece Ruth è una donna molto, cioè il libro bellissimo di Ruth vi può raccontare la sua storia, è una straniera, quindi non è del popolo di Israele. E poi la quarta donna che è citata è Uria, scusate, Betsabea, no? La moglie di Uria, non viene chiamata per nome, dice Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Voi vi ricordate che la moglie di Uria, appunto, viene presa da Davide e quindi commette con lei un adulterio, lei rimane incinta e allora lui vuole convincere Uria a tornare, a giacere con lei perché. Per far finta, no, che il figlio che nasce sia figlio suo, ma lui che sta combattendo una battaglia non vuole, alla fine lui determina la sua uccisione nel campo di battaglia. Quindi Davide commette un adulterio e un omicidio. Allora, vedete che queste storie, queste quattro donne citate, no, dicono la salvezza di Gesù Cristo arriva a tutti i popoli, anche a tutti i gentili, non solo al popolo di Israele. E poi dice. Anche queste storie brutte, no, di peccato poi vengono guidate dalla provvidenza di Dio verso il bene. Quindi, in qualche modo, nella genealogia paterna di Gesù, dice Matteo, ci sono queste storie ben conosciute da chi conosce la Bibbia, e quindi Gesù non è venuto attraverso una genealogia di eletti, di santi, di impeccabili personaggi, no? In realtà tutti gli uomini hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno di. E lui con la sua misericordia arriva e per questo muore per tutti, no? L'unica persona che sappiamo che non ha contratto, che non ha peccato originale e che non ha avuto neanche peccati personali è proprio Maria, ma perché è stata redenta in anticipo, in qualche modo, no? In previsione dei meriti di Cristo. Bene, vedo che se insomma, abbiamo già passato il tempo abituale della meditazione. Noi quindi la concludiamo, ci affidiamo all'intercessione di Maria perché lei ci aiuti a considerare tutte le cose che ci accadono come cose che Dio può orientare al bene, no? E noi cerchiamo di amare Dio e di offrire a Lui tutte le cose, anche tutte le contrarietà, certi e sicuri come figli che Lui può orientare al bene tutte le cose. E buona festa Mariana. Una benedizione e una richiesta di preghiera a tutti.